Fai girare il business della tua squadra del cuore. Su TMV Radio c'è Piazza Affari.
Eccoci di nuovo in diretta, buon pomeriggio da Cristiano Cesarini, Piazza Affari, TMV Radio, Gabriele Latini in regia, Andrea Maiocca nella post produzione, il numero per i messaggi come di consueto è il 331-8200-213, Lucio Marinucci, ciao Lucio.
Ciao a te Cristiano, buonasera a tutti.
E abbiamo un ospite importante, abbiamo avuto spesso dei collegamenti sul Napoli, in particolare l'avvocato Francesco Giuliani. Avvocato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
In studio con noi, poi parleremo del Napoli ovviamente, ma parleremo anche del suo primo romanzo, perché insomma saggista, ovviamente diciamo giuridico, no? Tributarista, però poi anche questo primo romanzo e ne parleremo in maniera approfondita. Però iniziamo col Napoli, iniziamo anche con Pierpaolo, ce l'abbiamo? No, tra poco. Però avvocato, parto subito da lei, perché insomma è un'estate importante, c'è Conte, è partito anche il ritiro a Di Maro, ce l'abbiamo allora, Pierpaolo Matrone, Tutto Mercato Web, eccoci Pierpaolo, buon pomeriggio.
Ciao Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, ciao, Lucio Marinucci, Cristiano Cesarini in studio, l'avvocato ciao. Francesco Giuliani ovviamente che è con noi. Partiamo con il Napoli che inizia il ritiro, Pierpaolo, inizia il ritiro con Conte, nuova avventura, speriamo appunto sia una stagione diversa per i partenopei.
Assolutamente sì, ma devo dire che la magia di Antonio Conte ha colpito un pochino tutti, perché qui a Di Maro sembra che io in questo momento sono all'esterno del campo, tra 25 minuti comincia l'allenamento. Ci sono già tantissimi tifosi in fila perché il campo ancora non è aperto e tutti sembrano aver dimenticato la stagione disastrosa dell'anno scorso, e questa è semplicemente la magia di Antonio Conte, una magia che poi possiamo dire si riversa anche sui calciatori, perché abbiamo seguito chiaramente l'arrivo all'hotel, anche lì ci sono stati tantissime urla di acclamazione per tutti gli azzurri, uno su tutti Victor Osimhen, che tra l'altro dovrebbe partire, ma vabbè, questo è un altro discorso. La magia di Conte, sto dicendo, si riversa anche sui calciatori. Perché? Perché registriamo queste dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, che prima aveva detto che il giocatore aveva voglia di andare via, oggi invece dice il contratto, se De Laurentiis vuole tenerlo, Kvaratskhelia rinnoverà, e quindi anche questo caso possiamo dire è chiuso. Quindi sì, l'entusiasmo è tornato, il Napoli deve ripartire il meglio possibile. Adesso siamo curiosissimi di vedere il primo allenamento di Antonio Conte, non vediamo l'ora. Si parla, no, quella leggenda secondo cui i calciatori vengono distrutti, qualcuno addirittura arriva a vomitare. Noi non vorremmo vedere persone vomitare, però vorremmo vedere persone molto sudate, ecco.
Avvocato, torno da lei proprio per questo inizio, lo start della stagione agonistica. Antonio Conte, come ci diceva Pierpaolo, che ci ha fatto il resoconto, insomma c'è entusiasmo, c'è anche curiosità, e forse per i giocatori un po' meno di entusiasmo, perché tra l'altro senza coppe europee tutta la settimana saranno a disposizione del mister, diciamo.
Beh, il modo migliore per cominciare un programma triennale, nel senso che Conte avrà tempo e modo per formare la squadra, e quindi avendo tutta la settimana a disposizione potrà organizzare il lavoro nel modo migliore. Se ci fossero state le coppe sarebbe stato peggio. Diciamo che il primo anno sarà di preparazione, poi per il secondo, dove ci si augura ci saranno di nuovo le coppe.
Eh beh, questo sicuramente. Su Kvaratskhelia invece ti diceva Pierpaolo le ultime dichiarazioni, insomma questa apertura, che succederà? Perché insomma se parte Osimhen, no? Si dice possa rimanere Kvaratskhelia, insomma non credo partiranno contemporaneamente.
Secondo me il problema non si pone nemmeno, nel senso che se Conte ha detto che vuole Kvaratskhelia e Di Lorenzo e ha posto la loro permanenza come condizione per venire al Napoli, sappiamo che Conte non è nuovo a alzate d'ingegno del tipo andarsene dalla Juve al terzo anno durante il ritiro perché non gli avevano comprato un giocatore, per cui immaginiamoci cosa sarebbe successo se De Laurentiis si avesse venduto Di Lorenzo o Kvaratskhelia. Ci sono i contratti andranno rispettati, dopodiché Kvaratskhelia potrà scegliere se rinnovare a 5 milioni e mezzo, si dice, adesso questo è da vedere, o restare a 1,5 milioni. Le possibilità sono queste due, non ce n'è una terza. Quindi tutti quelli che dicono, ieri sentivo anche alcuni radio, se io non giurerei sul fatto, tutte idiozie. Cioè Kvaratskhelia ha un contratto, Conte ha detto che resta e Kvaratskhelia resta, fine. Di Lorenzo ha un contratto che non va neanche rinnovato perché l'ha appena rinnovato, per cui tutti i mal di pancia, i mal di testa, i mal di piede eccetera sono destinati a finire nel nulla.
Diciamo che questa cosa, Pierpaolo, l'avevamo vissuta anche la scorsa estate, tutta la querela dei vari rinnovi da Zielinski, Mario Rui, eccetera eccetera. Forse Conte in questo senso, al di là della bravura sul campo, è un allenatore che comunque un po' non mette in riga, scioglie un po' tutte queste questioni, no?
Assolutamente sì, ma infatti le sue dichiarazioni su Kvaratskhelia nel particolar modo secondo me sono state determinanti, perché quella dichiarazione di Jugeli, di l'agente di Kvaratskhelia di cui parlavo prima, cos'era? Era semplicemente una bussata a denari. Poi Conte si è espresso come si è espresso, cioè Kvaratskhelia rimane, sgombriamo il campo da ogni equivoco, non c'è neanche la minima possibilità che vada via, e quindi è ovvio che all'intervista successiva, che è quella emersa oggi, non poteva la gente di Kvaratskhelia che dire resta e rinnoverà il contratto. Assolutamente, quindi sì, assolutamente tutto merito, o comunque gran parte del merito va assolutamente ad Antonio Conte. Lo scorso anno la situazione poi era un pochino diversa, perché si arrivava da uno scudetto, diciamo che il Napoli si era fatto un po' prendere dall'entusiasmo, c'erano stati dei casi legati soprattutto ad Osimhen, ci furono i famosi 10 incontri in estate, una cosa che non si era mai vista, però quello è un discorso a parte. Quest'anno diciamo che peggio dell'anno scorso non si può fare, quindi tutti, grazie ad Antonio Conte, hanno anche ritrovato l'entusiasmo e sanno appunto proprio questa cosa, che non si può fare peggio dell'anno scorso. Immagino che tutti restino con il sorriso, anche Di Lorenzo, che voleva andare via sì per questioni private che non siamo qui a denunciare, però devo dire che anche lui, secondo quello che si arriva anche dal suo entourage, si è convinto grazie ad Antonio Conte. Quindi veramente in questo momento, quello che dicevo prima, la magia di Antonio Conte tocca ogni campo del Napoli, dai calciatori ai tifosi fino alla società, anche perché un De Laurentiis così in seconda linea tra virgolette non l'avevamo mai visto, e devo dire meno male.
È vero, è un unicum, ma soprattutto insomma Conte sembra sempre di più una sorta di Remida, qualsiasi cosa che tocca diventa uomo oro. Però volevo capire anche Antonio Conte, chiaramente adesso si parla tanto del mercato, chi potrebbe lasciare, chi potrebbe entrare, però avvocato, Conte ha una sua importanza anche nel saper rivalorizzare quegli elementi che magari hanno affrontato delle difficoltà, che non hanno reso al massimo. Io una domanda che mi sto ponendo tanto e che quindi pongo anche a lei è: quali sono gli elementi gen rosa del Napoli che possono trarre il maggior beneficio dall'arrivo di Conte? Io per esempio penso molto ad Anguissa, che ha vissuto un'annata complicatissima a livello di rendimento, magari con Conte potrebbe rilanciarsi. Non so se ci sono altri elementi che veramente potrebbero convertire ulteriormente le sorti della propria carriera, che magari nell'ultimo anno aveva subito un po' un calo.
Beh, Anguissa veniva da una stagione dello scudetto strepitosa, esatto, in cui era stato uno dei migliori,
forse anche oltre il proprio livello.
Anche oltre il proprio livello. Lui veniva dal Fulham, peraltro una squadra di Serie B, quindi insomma inglese, quindi non è che venisse dall'Arsenal. Però in ogni caso è un giocatore funzionale al gioco di Spalletti, e gli allenatori ci sono stati l'anno scorso, non sono stati in grado di dare un gioco al Napoli, ma secondo me non era tanto o solo una questione di gioco, era una questione di ambiente compromesso, di mancanza di organizzazione societaria. Non c'era Giuntoli, non c'era un direttore sportivo, c'era De Laurentiis che faceva tutto, per cui chiaramente faceva tutto male inevitabilmente. È arrivato Melluso a campagna acquisti già chiusa, quindi insomma è stata una cosa di totale disorganizzazione. Conte anzitutto secondo me inciderà da questo punto di vista anche il fatto che lui abbia insistito per avere Oriali, che è ovviamente un uomo di calcio, un grandissimo uomo di calcio, una grande esperienza, 70 anni, campione del mondo, insomma parliamo di un grande personaggio dello sport, che a me ha ricordato molto questa operazione, quella che fece all'epoca Ferlaino quando prese nel Napoli Italo Allodi, perché il Napoli aveva una struttura societaria un po' così diciamo traballante, e Allodi venne al Napoli, gli diede una struttura organizzata in maniera seria. E fra l'altro, cosa da non sottovalutare, Allodi era anche, così come secondo me anche Oriali, sono uomini che hanno rapporti anche con il palazzo, che sono indispensabili perché una squadra possa andare bene, è inutile girarci intorno. E quindi anzitutto Conte è importante per questo, perché sta dando una struttura alla società, sta contribuendo a dare una struttura seria al Napoli. E poi dal punto di vista del gioco, sicuramente lui è noto per valorizzare giocatori anche di secondo profilo, cosa che ha fatto anche in altre squadre, o da valorizzare ancora di più giocatori che, come anche sa appunto, che hanno vissuto un momento brutto ma che comunque hanno delle qualità indiscutibili. E io la cosa che sto notando è che anche gli acquisti che sta facendo il Napoli sono tutti giocatori di un certo profilo, anche di un certo fisico, cioè il Napoli sta diventando una squadra tosta fisicamente, cosa che non era prima. Quindi sia Marin sia Buongiorno che è in arrivo, Hermoso che è in trattativa aspettativa, Spinazzola, sono tutti giocatori grossi, forti fisicamente e anche molto forti tecnicamente, quindi si va proprio verso un altro parametro, un altro tipo di squadra grazie a Conte.
Pierpaolo, prima di salutarci facciamo il punto della situazione per quanto riguarda gli obiettivi, perché insomma se va via Osimhen, se succede cosa succede, può succedere a centrocampo, cioè, ovviamente l'avvocato ha già parlato di Buongiorno che è in arrivo, la difesa chiaramente è un focus importante del calciomercato del Napoli.
Sì, allora diciamo che rinforzata la difesa potrebbe esserci ancora un ulteriore colpo lì con Hermoso, abbiamo scritto proprio oggi su tutto mercato web che il giocatore è molto vicino perché c'era che l'Inter si è tirata indietro perché non rispetta i parametri di Octree. L'offerta araba c'è, però credo che il giocatore non la prenda in considerazione perché vuole rimanere comunque ancora nel calcio importante, nel calcio che conta, e quindi Hermoso è un nome caldissimo che credo alla fine poi arriverà, fermo restando che poi dovrà partire anche qualcuno come Ostigard o Juan Jesus o Nathan, perché poi a quel punto sarebbero troppi. Per quanto riguarda il centrocampo, io ho un'idea. Credo che il Napoli stia pensando di fare qualcosa come fece con Anguissa, quindi un'operazione in stile Anguissa, cioè un'operazione da agosto, insomma, da metà agosto, fine agosto, quando appunto gli altri club sono aperti a formule alternative, quindi non andare a prendere qualcuno a titolo definitivo. E poi chiaramente tanto dipenderà dai calciatori in organico come saranno valutati da Conte, perché ricordiamo che il Napoli oltre a Anguissa, Lobotka, Kayuse, c'è Foloruncio che credo resterà assolutamente perché rispetta proprio, come diceva l'avvocato prima, i parametri del nuovo Napoli di Conte, quindi un giocatore molto fisico ma anche tecnico. E poi c'è Gaetano, che è la grande incognita secondo me del centrocampo in questo momento, perché se resta Gaetano, cioè se Conte lo valuta come un buon tassello del suo puzzle, credo che Napoli possa anche non prenderlo un centrocampista, ma se ovviamente al contrario dovesse andare via, Napoli lo prenderà. Per questo parlo di un'operazione a fine agosto. Del posto Osimhen abbiamo parlato, c'è Lukaku assolutamente in cima alla lista, però prima bisogna cedere Victor Osimhen. E poi sinceramente mi aspetto qualche altra cosina sugli esterni, soprattutto a destra con Lorenzo e Mazzocchi sei coperto, a sinistra hai praticamente soltanto Spinazzola. Mario Rui andrà via, come ha detto anche pubblicamente Mario Giuffre del suo agente. C'è Zerbin, che sì, è un quinto atipico perché l'ha fatto a Monza, però nasce come ala offensiva. Credo che qualcosina sulla sinistra possa ancora fare il Napoli, considerando che di fatto Conte vuole un calciatore un pochino più aggressivo, e Spinazzola non ti garantisce 38 partite in una stagione.
L'ultimissima, proprio prima di salutarci, è sulla tempistica, però, cioè nel senso, l'operazione Osimhen è chiaro che è un'operazione che può sbloccare, no? Poi il mercato in entrata e sui tempi, perché è ovvio, più si va avanti più magari poi si possono complicare altre piste.
Questo è il gran problema. Io spero davvero che si chiuda quel valzer di attaccanti di cui ha parlato Sky qualche giorno fa, con Morata Milan, Colomuani Atletico Madrid, e che quindi si liberi il posto per Osimhen al PSG, perché altrimenti in questo momento non credo che siano tre piste spendibili in Europa ai 130 milioni della clausola, o comunque ad una cifra vicina, perché abbiamo visto anche il mercato di Premier League quest'anno è un mercato un pochino più povero a causa delle nuove regole del fair play finanziario. E quindi immaginiamo che o si sblocca il PSG oppure Osimhen te lo puoi portare per un po', e a quel punto poi non so se Lukaku possa aspettare ancora a lungo. Questo diciamo è il rebus, diciamo l'incognita più grossa legata al mercato del Napoli, è quella sul centravanti o De Laurentiis. Poi c'è da capire in realtà anche quali sono i patti, no, tra De Laurentiis e Calenda lo scorso anno, perché Victor ha rinnovato con la promessa che sarebbe stato poi ceduto, però sarebbe stato ceduto solo alla cifra della clausola, oppure il Napoli deve accontentarsi anche di una cifra minore? Quindi questo secondo me è un'incognita. Io spero che nei prossimi giorni ci sia una conferenza stampa, ci sarà sicuramente quella di Antonio Conte dopo domani, chiaramente la seguiremo live su tutto mercato web, però mi aspetto anche una conferenza stampa o delle dichiarazioni da parte o del presidente De Laurentiis, o ancora meglio di Giovanni Manna, che ricordiamo direttore sportivo nuovo, che però ancora non è stato presentato.
Pierpaolo, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Ciao, Pierpaolo Matrone, punto della situazione, avvocato. Insomma, il discorso Osimhen è chiaro, soprattutto per l'attacco, evidentemente è importante, no, che si sblocchi che si sblocchi subito, poi per il resto il Napoli ha margini per poter lavorare magari su altri obiettivi.
Ma io non escluderei neanche l'ipotesi che Osimhen possa restare, perché io non penso che De Laurentiis se lo svenderà mai, perché è vero che l'accordo con Calenda era che Osimhen sarebbe stato venduto, ma ancora torno ai contratti, anche per deformazione, ma se c'è scritto che 120 o 130, poi le cifre ballano, è quella la somma, ma per quale motivo dovrebbe fargli uno sconto? Cioè se il Napoli ha i soldi per pagare Osimhen, questa è l'unica cosa certa, può pagargli lo stipendio, questo è sicuro, si porrebbe probabilmente una questione di equilibrio all'interno dello spogliatoio, perché è chiaro che Osimhen ne guadagna 10 netti, Kvaratskhelia se rinnoverà, come rinnoverà, ne guadagnerà 5 e mezzo, gli altri tutti di meno, e quindi potrebbe esserci un problema di questo genere. Però anche in questo caso io penso che comunque Conte sia in grado di equilibrare, fare da equalizzatore in queste situazioni.
Io voglio capire però su Osimhen una cosa, perché è vero, è stato decisivo l'anno dello scudetto, però non è un attaccante particolarmente continuo, soprattutto dal punto di vista fisico. In 4 anni ha saltato più o meno il numero di partite di un campionato intero, no? Quindi è ovvio che è vero, la clausola è quella, magari De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti, però voglio dire, se arriva comunque un'offerta importante, insomma, potrebbe anche essere da valutare, non perché voglio dire sia un giocatore sul quale non puntare, però qualche dubbio può esistere o no?
Ma sicuramente non è una questione che io ho chiara come quella di Kvaratskhelia e di Lorenzo, che resteranno al 100%, si rassicurino quelli che sono lì, ce li diamo l'augurio, sì. Ma quindi non sono, ovviamente non posso essere certo della permanenza di Osimhen. Dico che non è una cosa da escludere, dico anche che tutto sommato per il tipo di gioco che fa Antonio Conte, almeno quello che abbiamo visto, probabilmente come tipo di giocatore Lukaku è più adatto di Osimhen, perché Lukaku fa salire meglio la squadra di Osimhen, è più tecnico di Osimhen, è meno esplosivo, è meno veloce, ma comunque è un giocatore che fa salire molto meglio la squadra perché ha più tecnica, e questo è un dato oggettivo. Osimhen ha una grande irruenza, una grande atleticità, un grande agonismo, è un trascinatore, però dal punto di vista tecnico è un giocatore che onestamente non è ai massimi livelli come Lukaku era. Se Lukaku è in forma fisicamente, secondo me è superiore a Osimhen, questo è il mio punto di vista.
Ok, stiamo per andare al suo romanzo, però a proposito di romanticismo ne volevo chiedere se ha conosciuto Diego Maradona.
Allora, io nel 2003 insieme all'avvocato Siniscalchi difesi Diego in Cassazione per la nota vicenda fiscale. Siniscalchi mi chiese di affiancarlo perché lui appunto era un penalista e non un tributarista, e quindi facemmo questo processo nel quale, questo giudizio nel quale la Cassazione poi ci diede torto su una questione giuridica sulla quale poi, caso strano, dopo una settimana cambiò indirizzo, e io sono con Siniscalchi, l'abbiamo detto tante volte fino a poco tempo fa, poi purtroppo lui adesso non c'è più, quando ci siamo visti che se anziché Diego Armando Maradona fosse stato Francesco Giuliani il contribuente, avrebbe stravinto quel giudizio. Dopodiché poi la questione è passata sotto un altro profilo per quanto riguarda l'estensione del condono che aveva fatto la società Calcio Napoli ai calciatori, e quindi poi ha avuto un altro filone, per così dire, che si è concluso favorevolmente, perché poi alla fine è stato deciso che il condono della società si potesse estendere ai calciatori, che erano non solo Maradona ma anche Alemão e Careca, quindi era una cosa diversa. Però noi abbiamo avuto questa avventura insieme a Vincenzo Siniscalchi, che ricordo con grande affetto, e purtroppo andò così, ma per i motivi che ho detto, perché poi dopo una settimana, caso strano, sentenza sulla stessa identica questione, contribuente diverso, la Cassazione diede ragione al contribuente.
Bene, allora, primo romanzo, Ciò che resta della notte. Francesco Giuliani è anche particolare come format, se possiamo dire così, nel senso che c'è anche molta musica che può accompagnare, c'è una playlist precisa, ed è comunque il suo primo romanzo da saggista invece giuridico. Come nasce, ecco, questa cosa?
Ma nasce durante il Covid, perché erano quelle serate, quelle nottate anche molto, diciamo, surreali, quelle giornate surreali che abbiamo vissuto, per cui io avevo dei racconti che avevo scritto, qualcuno l'avevo anche pubblicato in riviste, insomma, così letterarie, e ripresi uno di questi racconti e cominciai a scriverci intorno, e poi mi ha preso una sorta di ossessione, ho cominciato a scrivere tutte le notti, perché l'ho scritto di notte, da cui anche il titolo che ricorda questa genesi particolare. Ho scritto per tre anni praticamente, un paio d'ore ogni notte, e poi anche a un certo punto con l'aiuto di un editor che mi ha aiutato a mettere insieme le parti in modo che fosse, potesse diventare un romanzo, e così è saltata fuori questa storia. La musica, perché io sono malato di musica, io suono in maniera, diciamo così, molto dilettantistica evidentemente, ma ho degli amici con cui suoniamo da anni. Sono un grande appassionato di musica rock, come dicevamo prima, moltissimi anni fa ho fatto anche radio a Napoli, Radio Antenna Capri, che è una radio storica napoletana, nella quale conducevo con un carissimo amico che vedo ancora adesso a Roma un programma il sabato pomeriggio. E quindi la musica c'è sempre stata nella mia vita, e quindi in questo romanzo a un certo punto, a parte che il protagonista è un chirurgo plastico ma anche chitarrista, diciamo, dilettante ma molto appassionato, però ho deciso di utilizzare la musica sia come colonna sonora sia per sottolineare in particolare alcune scene, e all'inizio di ogni capitolo c'è la playlist delle canzoni che poi sono citate all'interno del capitolo,
che è una cosa
che vince la passione per il rock, comunque mi sembra dalla playlist sì, è evidente. No,
certo. Sì, tendenzialmente quello, il 95%, per non dire 98%, è rock blues, poi c'è sono un paio di pezzi di jazz, un pezzo di musica tedesca particolare e due canzoni napoletane che non potevo non mettere, una classica di Roberto Murolo e una moderna naturalmente di Pino Daniele.
Siamo sul top di gamma, diciamo, però ci si immerge praticamente poi nella lettura con questo sottofondo, no, musicale, e si racconta la storia del protagonista, no, che non so poi quanto ci sia anche di autobiografico in questo libro, comunque frizzante, diciamo.
Beh sì, abbastanza diciamo abbastanza frizzante. Il Corriere della Sera ha fatto una bellissima recensione sul mio libro, evocando appunto questo aspetto frizzante, per così dire, che emerge, ma anche un po' diciamo questo viaggio che fa il protagonista all'interno soprattutto di se stesso, perché è un protagonista che vive una vita fra una donna e l'altra, saltando diciamo da una donna all'altra, e poi a un certo punto è costretto a scendere in profondità nella propria anima, insomma, per capire perché il suo matrimonio sta andando insomma in una certa direzione, e con l'aiuto che poi diventa un non aiuto di una donna che viene in qualche modo attratta all'interno di questo matrimonio, per cui diventa una storia di un ménage à trois in qualche modo, e questo poi si evolve verso poi un finale che ha anche una sorpresa, per così dire. Quindi da qualcuno è stato definito un noir, dal Mattino e dal Quotidiano del Sud, che hanno fatto anche delle ottime critiche a loro volta, sono stati evocati addirittura dei mostri sacri come Céline, che è il mio scrittore preferito in assoluto, e quindi diciamo che per adesso i riscontri sono stati molto buoni. Però comunque, come ha detto lei prima, è una storia molto anche frizzante, diciamo, dove c'è anche, possiamo dirlo, insomma, anche delle descrizioni anche specifiche, ma ovviamente funzionali, diciamo, alla narrazione anche di rapporti fisici fra i protagonisti, tant'è che il Corriere della Sera ha evidenziato in particolare questo aspetto definendo abili descrizioni, come se io non avessi fatto altro però insomma, diciamo che appunto è strumentale poi alla narrazione, non è, insomma, non è un porno, ecco, mettiamola così.
No certo, però insomma nel periodo estivo può essere sicuramente
stimolante,
assolutamente. E tra l'altro c'è anche una recensione di Anna Pettinelli, dice: non so se decidere se è più bella la colonna sonora di questo libro o il libro stesso, provate a capirlo, qui c'è tutto, sesso e rock and roll, per la droga attrezzatevi come preferite.
Sì, Anna è una cara amica e abbiamo fatto la presentazione, abbiamo fatto due presentazioni per adesso, una a Roma alla libreria dell'Auditorium e un'altra a Napoli la settimana scorsa, e Anna ha fatto quella di Roma, è stato molto divertente, molto bello, e anche che è bravissima, e poi le ho chiesto, la conosco da molti anni, di scrivermi questa nota sulla quarta di copertina. Ha scritto questa nota che secondo me è bellissima, perché coglie perfettamente poi l'essenza del libro.
Non so se possiamo vedere la foto, non so se l'abbiamo mandata in onda, insomma, lo zoom proprio del libro, la copertina, ecco, del libro, Ciò che resta della notte. Interessante, perché poi lei aveva fatto dei saggi ovviamente giuridici relativi poi al suo lavoro, chiaramente, però
sì, ma diciamo che è una cosa completamente estemporanea, nel senso che è una cosa che non ha ovviamente nulla a che vedere col mio lavoro, ma è una cosa che potrei anche in qualche modo continuare, anche, diciamo, visti poi i riscontri positivi che sto avendo, a parte dagli amici o da lettori non amici, che come mi stanno dicendo, insomma, che il libro gli sta piacendo, ma o dalle critiche, ma è un fatto diciamo talmente divertente e poi mi consente, ecco, proprio di uscire completamente dal mio lavoro, dalla mia vita ordinaria e entrare in un altro mondo che è molto stimolante e molto divertente.
Altra passione oltre il calcio, i libri, la musica, il tennis per caso? No,
perché no. Io lo sport,
grande risultato.
Lo sport lo gioco, lo faccio così, ma insomma, a livello veramente. Io però ho un'abilità di riuscire a farmi male malgrado non giochi bene niente. Per cui io sono un grande amico di fisioterapisti e ortopedici, conosco tutti a Roma, ormai mi salutano, centri fisioterapici sotto casa, ormai mi danno le tessere platinum perché sono sempre là. Però è divertente, insomma, oltre quello, diciamo.
Paolini va in finale, no? Dopo un tie-break clamorosamente lungo a Wimbledon.
Ricordiamoci, lei ha giocato la finale di Roland Garros.
Esatto, quindi diciamo che il tennis italiano sta crescendo. Musetti è in semifinale, purtroppo sì, non è riuscito ad andare avanti, però insomma sta crescendo tutto il movimento. E crescerà magari anche la carriera da romanziere, diciamo, no? Da scrittore di romanzi di Francesco Giuliani, che ci farà sempre poi piacere comunque seguire ovviamente ciò che resta della notte. Grazie, avvocato.
Grazie mille, grazie a
e
voi.
Buon lavoro, grazie mille. Grazie, linea alla regia.